Allora, ecco, adesso siamo arrivati alla seconda ora sull'elezione della cooperazione e per appunto queste sono lezioni solo per Gorizia e di fatto è l'ora numero 38 e sarà un'ora dedicata alla cooperazione bilaterale e faremo anche magari una breve trattazione delle teorie razionaliste sulle coalizioni ed alleanze di pagina 155. Allora, quindi questa ora sarà dedicata soprattutto alle teorie della rational choice, quelle che seguono il cosiddetto paradigma della rational choice. Allora, quando abbiamo due attori è ovvio che è difficile trovare teorie realiste e liberali che si basano, che so io, sui valori, su certe dinamiche dell'azione collettiva, perché quando c'hai due attori, A e B, sei portato, diciamo, il ragionamento è quasi automaticamente un ragionamento basato sulla teoria della scelta razionale, perché uno semplifica il ragionamento e fa riferimento alle scelte di due individui, di due governi, di due attori A e B. Ecco, quindi noi adesso analizzeremo lo sviluppo del dibattito all'interno di queste teorie razionaliste, partendo appunto dalle teorie della cooperazione bilaterale, poi applicheremo le teorie razionaliste anche alla cooperazione minilaterale. E si parlerà soprattutto della teoria dei giochi, che sarebbe un sottosettore della matematica che ha avuto una forte applicazione nelle scienze sociali e nelle scienze politiche, soprattutto negli anni 50, quando andava di moda il cosiddetto comportamentismo. Quando noi parliamo del famoso secondo dibattito delle relazioni internazionali, ecco, diciamo, una delle applicazioni più frequenti che la matematica ha avuto all'interno delle scienze umane è stata la teoria dei giochi. La teoria dei giochi in realtà è una finta teoria, sono dei modellini, sono dei modellini che semplificano un'interazione fra due attori, l'attore A e l'attore B. Noi in questa lezione sulla teoria dei giochi analizzeremo appunto due tipi di interazione e due modellini della teoria dei giochi. Il primo modellino è quello del dilemma del prigioniero che trovate più o meno a metà di pagina 150. Il secondo modellino è quello del chicken game, quello del gioco del pollo o del fifone. E poi l'analisi di questi due modellini ci porterà a trarre alcune conclusioni su la tendenza che gli stati hanno a cooperare o a non cooperare. E quindi diciamo questa parte sarà divisa in due sezioni, una prima sezione più di tipo descrittivo con l'analisi dei modellini, una seconda sezione più di tipo teorico-interpretativo in cui tenteremo di avanzare delle conclusioni sull'interazione fra gli stati partendo appunto da questi modellini. Allora, nel modello del dilemma del prigioniero, ecco, noi abbiamo un'interazione fra un attore A e un attore B. Chi sono A e B? Ecco, l'esempio che si fa spesso sono due sospettati che vengono catturati dalla polizia e che vengono interrogati in due stanze diverse, come si fa nei telefilm polizieschi, come si fa, che so io, nei vari telefilm tipo Cold Case, c'è cioè, mille volte questa scena in cui ci sono gli interrogatori di due sospettati. Allora, come vedete, qui ci sono la solita tipologia con quattro caselle e dal lato di A c'è un'interazione positiva, un'interazione negativa e lo stesso dal lato di B. E quindi abbiamo la tipologia in cui abbiamo il meno meno, il più meno e il meno più. Quindi in qualche modo questo più e meno è relativo all'interazione tra A e B. Quindi non è relativo all'interazione, diciamo, tra A e il poliziotto da un lato e B e l'altro poliziotto dall'altro. Diciamo, il modellino tende a, appunto, i modelli semplificano l'analisi, estendono in qualche modo a identificare quelli che sono gli scenari che, diciamo, derivano dall'interazione fra gli individui. Ecco, quindi, diciamo, A e B hanno due scelte, hanno la scelta di stare zitti, quindi di non confessare un determinato delitto che presumibilmente i due imputati hanno commesso, e invece hanno un'opzione negativa, cioè quella con il meno, appunto, in cui invece defezionano. Quindi defezionano significano che confessano. confessano in qualche modo, diciamo, di aver commesso un determinato crimine, eh? Quindi, che cosa succede? Vediamo di interpretare questa. No, innanzitutto, prima di interpretare, dobbiamo descriverla. Eh? Mi sembra a una prima occhiata una cosa complicata. Vedete che qui noi abbiamo una graduatoria, un ordine, diciamo, tra quattro possibili esiti di questa interazione, che vanno dalla 1, che è la migliore, poi c'è la 2, poi c'è la 3, poi c'è la 4. Quindi. Vediamo un pochino di iniziare a capirci qualcosa dall'analisi di questa tabella. Allora, cominciamo dall'opzione numero 1. L'opzione numero 1 è ovviamente quella in cui tutti e due stanno zitti. Quindi, diciamo, cooperano a vicenda, cioè non confessano di aver commesso niente. Se tutti e due non confessano, quindi c'è un più più, abbiamo la casella quassù a nord-est. La casella nord-est ha come diciamo opzione l'1 e l'1 corrisponde probabilmente a un'assoluzione per mancanza di prove. Ritorno, no? Cioè, sono stati arrestati, dicono che in realtà non hanno commesso niente, non confessano e non ci sarà auspicabilmente un'assoluzione per insufficienza di prove. Andiamo invece nell'altra casella opposta, il meno meno. Il meno meno è quella in cui tutti e due confessano, e quindi probabilmente riceveranno una condanna. Una condanna, che so io, boh, diciamo 10 anni di carcere. Mettiamo un valore, però è un valore condiviso. Se tutti e due confessano, si prenderanno tutti e due lo stesso numero di anni. Ecco, invece il meno più e il più meno. Si presentano con l'opzione 2 e 4, ovviamente. Perché? Perché diciamo il 2 chi ce l'ha il 2? Il 2 ce l'ha quello che defeziona, quello che in qualche modo confessa, e il 4 ce l'ha quello che invece non confessa e però viene sfavorito in quanto probabilmente. Diciamo, chi confessa, mettiamo l'opzione 2, mettiamo il quadrante, che so io, a nord-ovest. In nord-ovest c'è B che c'è il meno e c'è A che c'è il più, ritorna? Quindi il primo numero è riferito ad A, il secondo numero è riferito al B. Quindi in qualche modo A che si fida, A che dice no, no, il mio compagno terrà duro, non mi denuncerà. Invece no, lui tiene duro, non confessa, però si piglia una condanna e se la piglia solo lui. Quindi è probabile che magari si beccherà 15 anni, per fare un esempio, perché viene condannato sia per aver commesso il fatto sia per non aver collaborato con la polizia. Mettiamo che invece B, diciamo, dice sì, ho commesso il fatto, però collaboro con voi. Quindi diciamo. Siamo stati tutti e due, abbiamo tutti e due rapinato la banca, però in qualche modo io voglio collaborare con voi e quindi vi dico com'è andata e metto nei guai il mio compare. E mettiamo che B in questo caso si becca 5 anni. Quindi l'ordine è numero 1, assoluzione per mancanza di prove 0 e 0, numero 2 meno 5, numero 3 meno 10 ma condiviso per 2 e numero 4 meno 15, che poi è particolarmente amaro perché questo qui sta 15 anni in carcere e invece l'altro si becca solo 5 anni perché riceve una sorta di premio pentitismo. Quindi ecco, diciamo, l'ordine fra le quattro opzioni è abbastanza chiaro. Ritorna? A questo punto però bisogna analizzarle a 2 a 2. Quindi a che conclusione possiamo arrivare? Quando uno coopera, c'ha la 1 e la 4. E quando uno non coopera, c'ha la 2 e la 3. Cioè, se io sto zitto e non denuncio il mio collega, se mi va bene, siamo assolti tutti e due, quindi l'opzione numero uno. Se mi va male, però, lo piglio nel di dietro, perché io mi prendo la pena piena, anzi aggravata, e il mio compare si prende una pena con lo sconto. Se invece non collaboro, diciamo, denuncio il mio compare, se mi va bene, diciamo, riesco a cavarmela con pochi anni di carcere. Se mi va male, vabbè, saremo condannati tutti e due. ma per una, con il mal comune mezzo gaudio, insomma, magari avremo una pena inferiore. Ecco, e quindi diciamo questa combinazione, ecco, dell'1-4 da un lato e del 2-3 dall'altro, a che conseguenze porta se noi ipotizziamo che gli individui agiscono in modo razionale? Porta la conseguenza che se un attore decide in modo razionale, sceglie il 2-3, eh? Sceglie il 2-3 perché vuole evitare la forbice del meglio e del peggio. Vuole evitare che mi vada molto bene, perché l'andare molto bene va di pari passo con l'andare molto male, eh? E questa interazione è stata applicata alla corsa agli armamenti. E cosa faccio? Io mi disarmo, ok, se disarmo faccio contente la popolazione, posso investire, diciamo, per la distribuzione del reddito, posso investire nel welfare state, quindi burro non cannoni, la gente è tutta più contenta. Però se disarmo c'è il rischio che il mio vicino non disarmi, eh? E quindi io mi trovo in una condizione di vulnerabilità e posso essere attaccato. Ricordate le teorie razionaliste, liberal-razionaliste sulla corsa agli armamenti. Quindi in qualche modo questo modellino del dilemma del prigioniero è stata applicata alla corsa agli armamenti, eh? E quindi questo modellino, pur essendo descrittivo, perché fotografa una situazione e dà le quattro opzioni che ci sono nell'interazione fra due attori, ci fa in realtà avanzare un'ipotesi di previsione, vale a dire ci fa pensare che se gli attori decideranno in modo razionale, finiranno appunto per non cooperare, eh? Quindi il modello del dilemma del prigioniero è stato utilizzato soprattutto dagli studiosi della corrente realista delle relazioni internazionali, quelli che in particolare seguivano questo paradigma razionalista, per dire: guardate, gli stati, nella stragrande maggioranza dei casi, finiranno per non cooperare, perché sanno che appunto se cooperano si possono trovare in una situazione di forte vulnerabilità. Ecco, ritorna. Questo tipo di interazione noi lo possiamo applicare a mille eventi della vita quotidiana, possiamo applicare agli investimenti. Uno investe in borsa, ci guadagna tanto, ci perde tanto, eh? La 1 e la 4. Se investe nei titoli di Stato, su conto arancio ci piglia l'1%, eh? E quindi la 2. Se si tiene i soldi sotto il materasso è la 3. I suoi soldi si conservano, se la banca fallisce, però non ci perde i soldi. Quindi in qualche modo. Quindi chi è più propenso al rischio, che è più propenso alla vita spericolata, sceglie uno ma può avere quattro. Chi invece è più prudente sceglie due, sceglie tre. L'interazione con le persone, quante volte uno appunto nei legami interpersonali con le persone, uno si innamora, che cosa può fare? Può dichiarare il proprio amore, però se dichiara il proprio amore c'ha la uno, forma una coppia, o c'ha la quattro, ha un rifiuto e per cui molto probabilmente con quella persona non si vedrà più, eh? E la 2 e la 3 sono delle vie di mezzo, vale a dire, mantiene un'amicizia, continua a vedere quella persona, se ci tiene molto, e quindi diciamo è chiaro che le scelte passionali sono quelle in cui uno si dichiara, eh? Insomma, diciamo, ci sono tante opzioni. Pensate, ecco, nella vostra vita quotidiana di giovani sapete che ci sono dei rischi, ora a parte il discorso del coronavirus, però in qualche modo i giovani, se vanno a divertirsi la notte, se bevono, se vanno in discoteca, quali sono i due rischi classici? Che genitore lo sa, no? Se ha una figlia, il rischio che subisca molestie o violenze, e se ha un maschio, il rischio che viene preso a botte in discoteca o all'uscita dai bulli, insomma, dalla gente impasticcata, drogata, alcolizzata che frequenta le discoteche. Quindi che cosa può fare? Può denunciare l'aggressione subita, eh? Se denuncia l'aggressione subita, che cosa c'ha? C'ha la 1 e la 4, eh? La 1 fanno un bel processo, fanno giustizia e mettono in carcere l'aggressore. La 4 è che questo aggressore, magari quando ancora non è incarcerato, mettiamo agli arresti domiciliari, ti viene a casa, ti cerca e ti minaccia, oppure una ragazza viene minacciata di essere violentata di nuovo, oppure un ragazzo o una ragazza possono essere anche addirittura uccisi. Quindi come mai i genitori spesso non vogliono che i figli denuncino questi episodi? Perché hanno paura della 4, eh? Hanno paura che la ragazza venga violentata di nuovo, che il figlio venga picchiato di nuovo, eh? E quindi ormai i poliziotti invece fanno sempre a gara per incitare le persone che subiscono violenza a denunciare, perché loro non corrono, non sono i loro figli, e quindi l'opzione 2 qual è? L'opzione 2 è che uno denuncia, fa il processo, ma quello viene assolto per insufficienza di prove, come spesso succede nei processi di violenza sessuale, dove in qualche modo i giudici hanno sempre timore di condannare dei ragazzi che poi non sono spesso furbi e non lasciano prove della violenza effettuata. Oppure l'opzione numero 3 è che semplicemente uno non denuncia, quindi non si fa giustizia, il proprio aggressore resta a piede libero, ma almeno se non lo denuncia, non ti viene a cercare, non ti viene a minacciare di fare una nuova violenza, non ti viene a minacciare, diciamo, di picchiarti di nuovo, di violentarti di nuovo, se non addirittura di ucciderti. Quindi chi si comporta in un modo razionale sceglie la 2-3 e non sceglie la 1-4. Ecco, il secondo, diciamo, modellino è quello invece del chicken game, che è stato in qualche modo, che è rappresentato dalla famosa scena del film Gioventù bruciata con James Dean, in cui ci sono due macchine che vanno l'una contro l'altra. Quindi anche in questo caso ci sono due possibilità: uno può cooperare, diciamo svoltando, si dice sterzando. Io non ho la patente, quindi non so cosa voglia dire sterzare. Lo sterzo non so, non ho la minima idea di che cosa sia lo sterzo, però leggendo mi è capitato di leggere questa frase, sterzare. Boh, non ci ho mai capito niente, né di automobili né di macchine, eccetera, eccetera. Quindi può girare o può andare a diritto. Se può andare a diritto sceglie un'opzione conflittuale, se invece gira sceglie un'opzione cooperativa. Ecco, qui è ovvio che se analizziamo le quattro opzioni che ci sono nel modellino a fine di pagina 150, noi questa volta, ecco, mentre prima l'1, l'opzione preferita, era la più, qui diciamo invece, se noi dobbiamo considerare la 1, la 1 deriva da che cosa? Deriva da un orientamento, diciamo, un orientamento conflittuale, andare a diritto, mentre l'altro invece sterza. Quindi uno fa la figura del ganso, come si dice in Toscana, fa la figura del gradasso. Quindi io sono coraggioso e l'altro invece che sterza è la 3, è un fifone. Ecco, invece la 2 e la 4, la 2 è data dal più, in cui tutte e due sterzano, tutte e due svoltano, quindi non cercano lo scontro, e quindi fanno la figura, sono due fifoni insieme, però si salvano la vita, quindi questa è l'opzione numero 2. Invece il meno-meno è la 4, in cui tutte e due vanno a diritto, fanno tutte e due i gradassi e si ammazzano a vicenda. Ecco, quindi anche qui di nuovo fissiamo bene queste quattro possibilità in ordine. Quindi la prima, io vado a diritto e l'altro sterza, quindi faccio la figura del ganso. La seconda, tutte e due sterzano, siamo tutti e due dei fifoni, ma almeno siamo salvi. La terza è io in qualche modo sterzo, e l'altro invece va a diritto, quindi io faccio un pochino la figura del fifone, mentre l'altro è il ganso. E però, diciamo, il meno meno è siamo tutti e due, siamo i due polli, siamo i due deficienti che vogliamo fare tutti e due gradassi, invece facciamo la figura dei polli. Quindi ganso, uno ganso, due fifoni, tre un fifone e quattro due polli, per riassumere. Ecco, quindi qui emerge la situazione esattamente opposta a quella del gioco precedente, vale a dire, dov'è? Qui abbiamo anche qui due possibilità, facendo, sterzando, noi abbiamo, diciamo, la 2 o la 3, quindi c'è un fifone o due fifoni, se uno sterza. O fa brutta figura lui, quindi soltanto lui, quindi è la terza opzione, oppure fanno brutta figura tutte e due, è la seconda opzione. Se io invece faccio il gradasso e vado a diritto, anche qui ho due opzioni, la 1 e la 4. Quindi posso fare il ganzo, e dire: oh, guardate, io sono stato un coraggioso e l'altro è stato un fifone, oppure finiamo per morire tutti e due, e quindi siamo due polli. Ecco, anche in questo caso noi possiamo, diciamo, sintetizzare questa interazione, con la seguente constatazione, vale a dire, io, come, diciamo, in certe situazioni, che sono quelle in cui la posta in gioco è parecchio alta, in cui c'è una posta in gioco c'è la vita, perché se uno va diritto si scontra con il proprio avversario e muore. In certe situazioni, diciamo, cercare l'opzione conflittuale non è razionale, perché noi abbiamo l'opzione numero 1 e l'opzione numero 4. Ritorna? L'opposto di prima, prima l'1 e la 4 ce l'avevamo con l'opzione cooperativa, qui invece ce l'abbiamo con l'opzione conflittuale. Quindi in qualche modo, diciamo, è più razionale cooperare. Cooperando noi abbiamo la 2 e la 3, o c'è un solo fifone o ci sono due fifoni. Ecco, questa interazione del gioco del chicken game, del gioco del pollo o del fifone, tipico di gioventù bruciata, noi ce l'abbiamo in materia di non tanto di accumulo delle armi, quanto di utilizzo delle armi. Quindi, in qualche modo, se noi utilizziamo le armi, ad esempio le armi nucleari, diciamo, noi avremo il meno meno, avremo il 4. Quindi, ecco, da questo punto di vista, questo modellino del chicken game è stato utilizzato anche qui a scopi previsionali. Quindi, gli studiosi che si riconoscono in questo paradigma della rational choice, che cosa sostengono? Sostengono che, appunto, se gli attori decideranno in modo razionale, sceglieranno di non usarle queste armi nucleari. Quindi è razionale accumularle, ma è altrettanto razionale non usarle. Quindi uno le accumula, spende soldi, non si fida dell'altro, secondo il modello del prigioniero, ma non le usa. Perché se le usa arriveremo a una distruzione reciproca. Se io le uso e l'altro non le usa, io sono l'unico vincitore, il nemico sarà distrutto, ok? Però, diciamo, questa era l'opzione di Hiroshima e Nagasaki, però gli Stati Uniti erano sicuri che il Giappone non aveva le armi nucleari. Quando hanno percepito che invece l'Unione Sovietica ce l'aveva, cioè gli americani non le hanno naturalmente usate. Ok? Ecco, quindi questo è un pochino, diciamo, quindi che conclusioni si possono trarre? Si possono trarre cosa sostenevano i realisti, prendo spunto da questi due modellini, che nella maggioranza dei casi, nelle situazioni di routine, noi siamo in uno scenario da dilemma del prigioniero. Nelle situazioni, diciamo, che sono una netta minoranza, nel 10% delle interazioni a livello mondiale, quando in gioco la sopravvivenza, noi finiremo per cooperare. Quindi, in qualche modo, diciamo. Ecco, uno potrebbe dire, con il coronavirus in quale situazione siamo? Con il coronavirus per il momento forse, diciamo, viene vista come una situazione di routine che durerà un mese, due, massimo 6 mesi, e quindi forse gli stati non staranno cooperando. Quando ci sarà il rischio di una distruzione globale, della fine dell'umanità, forse i governi si decideranno a cooperare. Quindi, diciamo, questi due modellini sono tipici della guerra fredda e quindi hanno in qualche modo, sono stati usati, diciamo così, a scopo previsionale, prevedendo che appunto gli stati avrebbero accumulato le armi nucleari, ci sarebbe stata la corsa agli armamenti, ma che queste armi nucleari non sarebbero mai state usate. Ecco, questo sostanzialmente è stato il dibattito, diciamo, della fase degli anni 60, Ecco, poi man mano che passavano gli anni, soprattutto arriviamo, diciamo, soprattutto agli anni 80, quando, ecco, mi dimenticavo di dire, l'opzione 2-3, in gergo della teoria dei giochi viene detta minimax, l'opzione 2-3 è quella intermedia che viene appunto raffigurata con l'espressione minimax, è un po', queste sono espressioni un pochino in gergo. Ecco, negli anni 80 però si è riaperto un dibattito, stavolta mentre sostanzialmente questo dibattito degli anni 50 e 60 è stato piuttosto contenuto e non ha avuto, cioè, insomma, era una posizione presa dai realisti, che seguivano l'approccio razionalista, quelli della scuola comportamentista, diciamo così, avevano certo i realisti alla Morgenthau, o la Ronner o la White, che erano più qualitativi. Però negli anni Ottanta i liberali, come abbiamo visto con Cohen, si è sviluppata la cosiddetta corrente razionalista dei liberali. In qualche modo i liberali, soprattutto con Axelrod e anche con lo stesso Cohen, hanno sostenuto: ehi, un momento, però, diciamo, uno dei postulati della teoria dei giochi è che gli attori non possono comunicare fra di loro. Quindi A e B sono interrogati in due, diciamo, stanze distinte dai poliziotti, e poi i due autisti si lanciano l'uno contro l'altro. Allora, cosa ha detto Axelrod? In realtà no, le cose non sono così. Nella politica internazionale gli attori interagiscono in continuazione, comunicano fra di loro. Quindi queste premesse della teoria dei giochi sono troppo rigide. Allora che cosa succederà? Succederà che proprio perché c'è questa comunicazione fra gli attori, vedete, come dico qui a pagina 151, la ripetizione degli attori permette l'apprendimento dei benefici della cooperazione. Quindi partiamo dall'assunto di uno scenario di routine, non uno scenario eccezionale dove la posta in gioco è molto alta. In uno scenario di routine gli stati cominciano a capire: oh, ma se io coopero e lui coopera, ci guadagniamo tutti e due. Quindi perché dobbiamo fare i fessi e non cooperare? Quindi ci si mandano dei messaggi, e si fanno dei piccoli passi in avanti, diciamo, per favorire la cooperazione. Faccio un piccolo passo in avanti. Se il mio avversario fa anche lui un passo avanti, andrò avanti nel cooperare, di modo da passare dallo scenario 3-3. Diciamo, l'obiettivo è passare dalla casella a sud-ovest a quella nord-est. E secondo i liberali, questo avverrebbe, diciamo, attraverso una strategia molto graduale di cooperazione che si chiama il cosiddetto tit for tat. Una diciamo, strategia di riduzione delle tensioni graduale e reciproca, e quindi in qualche modo, ecco, se ovviamente l'avversario di fronte a un mio passettino fa un passo indietro, io mi fermo lì, smetto di cooperare. Però, ecco, diciamo, questo da che cosa, co come sarebbe possibile il passaggio da 3 a 1, anzi, diciamo dal 3-3 all'1-1, perché sono coinvolti due attori. Il passaggio dal 3-3 all'1-1 sarebbe possibile giusto appunto attraverso quella che è la cosiddetta teoria dei vantaggi assoluti. Cioè, io mi rendo conto che la mia utilità in 3-3 è molto bassa, so calcolare che la mia utilità in 1-1 è invece superiore, e quindi tutti e due gli attori faranno dei passettini graduali e si sposteranno dal 3-3 all'1-1. E questa è la teoria liberale e razionalista, ovviamente, non certo riflettivista, della cooperazione bilaterale. Come hanno reagito i realisti? E in questo caso va citato, ecco, va citato Grieco, a pagina 152. E cosa dice Grieco? Grieco sostanzialmente sostiene che, diciamo, in realtà, sì, Grieco non nega le conclusioni di Axelrod, perché sono coerenti dal punto di vista della teoria dei giochi. Dice: sì, è certo, è chiaro che in 1-1 l'utilità è superiore a 3-3 ed è possibile, che gli stati decidano di spostarsi da 3-3 a 1-1. Però Grieco limita le... Diciamo, il suo è un ragionamento molto efficace. In questo caso potremmo dire che i realisti hanno prevalso in questo dibattito, perché lui dice: sì, è possibile che si passi da 3-3 a 1-1, però solo a certe condizioni. Per dire, che cosa fanno gli attori? Se gli attori si limitassero a fare un calcolo dei vantaggi assoluti sulla propria funzione di utilità, è chiaro che allora finiremmo per cooperare tutti. Allora Grieco si chiede: ma questo però nella politica non avviene, quindi come mai a volte si coopera, a volte non si coopera? E Grieco introduce il concetto dei vantaggi relativi, vale a dire, cosa fanno gli attori? L'attore A fa un calcolo e fa una comparazione tra due funzioni di utilità, cioè tra la propria funzione di utilità e la funzione di utilità del mio avversario. Quindi, diciamo, io so che in 3 io, diciamo, ho un'utilità uguale a 10 e so che in 1 io ho un'utilità uguale a 30. E quindi, se io ragionassi solo sulla mia funzione di utilità, è chiaro che io passerei da 10 a 30, fregandomi le mani. In realtà non funziona così, secondo Grieco. Vale a dire, il singolo attore calcola anche l'utilità del suo avversario. Cioè, io so che in 3 c'ho 10 e in 1 c'ho 30, però devo anche calcolare quale sarà l'utilità del mio avversario in 1. Quindi il mio avversario oggi ha 10 e quando passerà allo scenario 1 ci avrà anche lui 30. Allora, 10 e 30 io, 10 e 30 lui, ok, coopero, Quindi in questo caso si opterà per la cooperazione. Però non sempre va così, Quindi diciamo, A cosa prevede? Prevede che, ad esempio, passando a 1 il mio avversario avrà un'utilità uguale a 40, Quindi io oggi ho 10, il mio avversario ha 10 e siamo pari. Però in 1 io avrò 30 e lui avrà 40. Allora cosa fa A? A decide di non cooperare perché fa un calcolo dei vantaggi relativi. Cioè, se il mio avversario, grazie a questa cooperazione, ci guadagnerà più di quello che ci guadagno io, non coopererò. Se invece lui prevede che il suo avversario oggi c'ha 10 e diciamo, nello scenario 3 c'ha 10, nello scenario 1 mettiamo che c'ha 20 o 30, diciamo da 20 a 30, diciamo da 10 a 30. Cioè, vale a dire, se nel tempo 2, che corrisponde allo scenario 1, l'avversario avrà un'utilità uguale o inferiore, cioè B avrà un'utilità uguale o inferiore ad A, allora si coopera. Se invece nel tempo T2, che corrisponde appunto allo scenario 1, il nostro avversario avrà un'utilità superiore alla nostra, se B avrà un'utilità superiore alla nostra, se ci avrà 31, 32, 34, 37, 40, 45, allora non coopererò. Mettiamo io vivo con un mio amico. E questo mio amico è molto più bello di me, è un ragazzo bello, alto, muscoloso, ci sa fare con le ragazze, diciamo, è anche intelligente, studia, è simpatico, sensibile, insomma, è l'uomo perfetto. Mettiamo che sono fidanzato con una ragazza e la mia ragazza abita con delle altre coinquiline, a 1 chilometro di distanza. Allora mi viene in mente di dire alla mia ragazza di venire a vivere con me, Così stiamo insieme, possiamo insomma stare insieme, fare tutto quello che ci pare, è più bello, quindi di sicuro io ci guadagno perché così possiamo alimentare la nostra affinità, possiamo fare l'amore quando ci pare, eccetera, eccetera. Però questo che cosa significa? Significa che la mia ragazza tutti i giorni verrà a conoscere quest'altro ragazzotto che abita con me, che è parecchio più bello di me. Che è più simpatico, che più. Quindi il rischio è che, diciamo, se lei viene a vivere con noi, cioè viene a vivere con me, magari si cucina insieme, magari una volta lei fa la doccia e lui lo vede, insomma, alla fine si mette insieme col mio amico, e mi saluta. Quindi in questo caso, la teoria dei vantaggi, se uno ragionasse con la teoria dei vantaggi assoluti, direbbe no, di sicuro la ragazza viene a vivere con me perché io ci guadagno. Se no ci si vede solo il sabato e la domenica, oppure ci si vede il mercoledì sera, che so io, per andare al cinema, ci si vede 2 o 3 volte alla settimana, così si sta sempre insieme, quindi ha voglia io. C'ho un sacco di vantaggi da questa interazione. Però invece se uno calcola i vantaggi relativi, dice sì, io ci guadagno, ma ci guadagna di più il mio coinquilino, e quindi alla fine io ci perdo, E allora dice: no, no, dice ragazza, sai cosa? Ma dai, voglio venire a vivere insieme, vengo a vivere con voi, tanto avete 2 bagni, insomma, si sta larghi a casa vostra. Dice: no, no, il ragazzo gli dice: no, no, preferisco che te ne stai con le tue amiche e ci vediamo solo i weekend e il mercoledì per andare al cinema. In questo caso significa, se uno invece magari sta con uno più bruttarello, più imbranato, sceglie di far venire la ragazza a casa sua perché sa che a livello di vantaggi relativi non c'è il rischio che la ragazza vada a stare col suo coinquilino che è più bruttarello e più imbranato. Ok? Vabbè, ho fatto questo esempio. Se Spero di avervi fatto capire questo scenario. E in ogni caso, appunto, ecco, Grieco attuò questo ragionamento alle interazioni fra Stati Uniti e Unione Europea, legate ad esempio alle barriere non tariffarie del Tokyo Round del GATT. Gli stati decisero di non cooperare proprio perché, appunto, avevano paura che togliendo le barriere non tariffarie ci avrebbe guadagnato di più il proprio interlocutore, il proprio avversario. No? Quindi, ecco, diciamo, ecco, a pagina 151 si fa anche una distinzione fra coordinamento e collaborazione, quindi chiarendo un pochino il motivo per cui non mi piace la definizione di Cohen. Ecco, il coordinamento è ciò che spinge gli stati in qualche modo a stabilizzare due nel modellino del gioco del pollo e del fifone, quindi si coopera per evitare, diciamo, interessi avversi come una guerra nucleare. Il telefono rosso fra USA e URSS era uno strumento di, diciamo, di coordinamento, oppure il G7 e il G20 sono strumenti di coordinamento per evitare una crisi economica globale. Quando la minaccia è forte, basta un diciamo, l'intensità del coordinamento è molto inferiore all'intensità della collaborazione, che è ciò che porta da passare da 3 a 1. Quindi, quando già razionalmente gli stati decidono di cooperare, c'è bisogno semplicemente di un semplice coordinamento per evitare interessi avversi come una guerra nucleare o una crisi economica globale. Quando invece razionalmente, diciamo con decisioni di tipo unilaterale, gli stati opterebbero per non cooperare, c'è bisogno di fare qualcosa, realizzare dei valori comuni, che so io, una grande cooperazione diciamo, per favorire lo sviluppo dei paesi poveri, non a caso non si è realizzata. Ecco, la Banca Mondiale è un'istituzione preposta alla collaborazione, non al coordinamento, non a caso ha fallito finora, perché se gli stati preferiscono non cooperare, facendo una scelta razionale un po' egoistica, un po', diciamo, cinica, non si arriverà mai a uno. La famosa teoria dei superordinate goal, con la teoria dei superordinate goal del rapporto di Aaron Mantin, si presuppone invece che quando c'è una minaccia forte, si opti per la cooperazione, quindi per fare le piramidi, per, diciamo, lottare contro il coronavirus, boh, insomma, vedremo. Ecco, quindi in qualche modo, come vedete, la teoria realista è stata più efficace perché effettivamente succede che gli stati pensano a tutte e due le funzioni di utilità, non pensano solo alla propria, se no si coopererebbe sempre. Si pensa sempre quanto ci guadagno io e quanto ci guadagna l'altro. E se si pensa che l'altro ci guadagnerà più di noi in futuro, noi decidiamo di non cooperare. Ecco, passiamo adesso a questa paginetta. A pagina 155, in cui appunto si applicano le teorie razionali della scelta razionale alla cooperazione minilaterale. Ecco, la prima teoria di sicuro la conoscete già, l'avete studiata a scienza politica, l'abbiamo fatta l'anno scorso in materia di coalizioni partitiche, in cui appunto si fa riferimento alla teoria della coalizione minima vincente di Ryker. Vedete qui a pagina 155, la prima teoria è quella basata sul leader della coalizione, quindi che so io, la Democrazia Cristiana al tempo della Prima Repubblica decideva quanti partiti far entrare nei governi, si pigliava i socialisti e ciò diciamo, aveva dei benefici, tipo il 10% dei voti gli doveva dare, che so io, 5 ministri, poi si prendeva i socialdemocratici, un 4% dei voti gli doveva dare 3 ministri, poi si prendeva i liberali, 2% di voti e due ministri. Sostanzialmente, sulla base di questa teoria, noi si va avanti nel costruire una coalizione finché diciamo, i benefici superano i costi. Quando i costi superano i benefici, questa coalizione si ferma. Prendiamo l'esempio che del Partito Repubblicano. A un certo punto, il Partito Repubblicano, diciamo, la coalizione fondata sulla DC già aveva il 50% dei voti, quindi i repubblicani doveva dare due ministeri, però non c'era bisogno di questi due ministeri, perché tanto si governava lo stesso anche i repubblicani, quindi il pentapartito diventò un quadripartito, ok? E quindi diciamo, questo lo si applica anche a, che so io, alle coalizioni nella politica internazionale, quando i benefici sono inferiori ai costi, si smette di cooperare. Quindi il leader della coalizione prende 1, 2, 3, 4-5 partner e quando scopre che il sesto gli costa di più di quanto non dia dei benefici, si ferma lì. Ecco, invece la seconda teoria razionalista sulle coalizioni è basata diciamo, sul calcolo non del leader della coalizione, ma degli outsider. Gli outsider che scelta hanno? Hanno due scelte. Mettiamo che sono io, un professore universitario che si è stancato di fare ricerca, vuole darsi alla politica. Allora scende in campo con chi entra in coalizione, con la destra o con la sinistra. Ecco, questo è un calcolo un pochino più complesso perché, diciamo, questo calcolo si basa sulle previsioni del singolo individuo. Chi vincerà? Vincerà la destra, vincerà la sinistra, ma man mano che passa il tempo diventa più facile prevedere chi vincerà, però più uno aspetta, più si prenderà le briciole degli eventuali benefici dello schierarsi con l'una o con l'altra coalizione. Però diciamo quindi sostanzialmente, ecco, prendiamo la scelta nel momento proprio in cui si sanno i risultati elettorali. Quindi quando si sanno i risultati elettorali c'è una scelta binaria, o si salta sul carro del vincitore, il bandwagoning, oppure ci si schiera con quelli che hanno perso. Quindi se si salta sul carro del vincitore probabilmente noi avremo un'utilità, quindi ricaveremo dei benefici, però sarà un'utilità più ridotta, perché se ho aspettato tanto a saltare sul carro del vincitore mi prenderò le briciole. Se invece vado con i perdenti, se vado con i perdenti, oggi avrò un'utilità uguale a zero, però magari un domani, alla prossima tornata elettorale, potrò diventare ministro perché appunto sono più di solito quelli che saltano sul carro dei vincitori che quello che invece si vogliono schierare sui perdenti. Quindi qui le due opzioni, il balancing e il bandwagoning si salta sul carro del vincitore, il balancing ci si schiera con i perdenti, diciamo hanno un'utilità differenziata a seconda appunto delle opzioni che sono distribuite anche in modo diverso nel tempo. Poi c'è sempre anche un elemento, c'è un margine di errore ovviamente. Quindi in qualche modo uno, soprattutto se fa questa scelta prima delle elezioni, pensa che vinca la destra, invece poi vince la sinistra, quindi si ritrova fregato. Quindi diciamo, forse la teoria di Reich ha di margine d'errore inferiore, è più facile. Quindi il leader di una coalizione ha più chance, ha più possibilità di capire i costi e i benefici. L'outsider ce l'ha un pochino meno. Quindi forse questa teoria si applica meglio al periodo in cui insomma uno sa già chi ha vinto e chi ha perso. Infine c'è una terza teoria, che è la seconda teoria di Valt, quello lì della lobby filo-israeliana, Mersheimer e Valt, non Waltz, non confondete Valt con Waltz. Ecco, invece la terza teoria è di un certo Snyder, formulata verso la metà degli anni Ottanta, che fa più riferimento al contenuto della cooperazione, che cosa si fa nella cooperazione, soprattutto a livello anche di cooperazione, diciamo, anche di tipo bilaterale. In realtà questa teoria di Snyder si può applicare anche alla cooperazione bilaterale, però in realtà lui pensava sempre alle alleanze, il dilemma delle alleanze lo chiamava Snyder. Pensate all'Italia nella NATO, l'Italia nella NATO, soprattutto durante la guerra fredda, aveva due scelte, o i paesi appunto minori della NATO, cosa dovevano fare? Potevano in qualche modo, diciamo, impegnarsi nella NATO, e quindi, diciamo, correre il rischio di essere intrappolato in qualche guerra, se io mi impegno e faccio il membro fedele di un'alleanza, rischio di essere intrappolato in qualche guerra. Se invece assumo un basso profilo, come ha fatto l'Italia, però in questo caso se mi tiro sempre indietro, se dico no, no, noi non vogliamo aumentare le spese militari, non vogliamo partecipare a missioni militari, rischio di essere abbandonato. Così come due ragazzi che sono fidanzati. Da un lato c'è il rischio dell'intrappolamento in un matrimonio. Quando uno si impegna troppo, va a trovare i genitori, fa sempre i regali, oh sì, caro, allora ci sposiamo. E poi però se invece in qualche modo fa quello che se la tira, che la sera esce con gli amici, va a giocare a calcetto, a basket, oppure ogni tanto esce con le amiche, e allora la fidanzata lo abbandona. Quindi in qualche modo il rischio dell'intrappolamento, il rischio dell'abbandono sono tipiche in una situazione di alleanza bilaterale, come un rapporto di coppia, oppure un'alleanza minilaterale, come un'alleanza militare come la NATO. Quindi diciamo i due rischi uno deve calcolare bene quali sono le sue preferenze e sapere che può andare incontro o al rischio di abbandono o al rischio di intrappolamento. Se mantiene un'equidistanza, può evitare tutti e due i rischi. Ecco, infine, questa tipologia di pagina 155 l'aveva elaborata Cesa, è una tipologia sulle alleanze, dove ci sono alleanze, questo è molto semplice, ecco, al di là delle etichette, lasciamo perdere le etichette, ci interessano fino a un certo punto, però ci possono essere alleanze da un lato o gerarchiche o paritetiche, oppure con finalità conservatrici, oppure con finalità di mutamento, lui le chiama sovversive, però insomma, ecco, se sono gerarchiche e paritetiche, se sono gerarchiche o paritetiche, noi abbiamo, facciamo, cominciamo dal basso, le alleanze paritetiche e conservatrici sono tipo la triplice alleanza, la triplice intesa, sono le tipiche alleanze da balance of power. Però invece in qualche modo le alleanze conservatrici, che però hanno una gerarchia al loro interno, l'esempio è la NATO, e lui le chiama egemoniche. Poi invece delle alleanze con finalità di mutamento, se sono paritetiche, le chiama predatorie, come nel caso del patto Ribbentrop-Molotov fra Russia e Germania del 1939. Se invece sono alleanze gerarchiche, però con finalità di mutamento, sovversive, lui le chiama imperialiste, come la Francia napoleonica. Non riesco a capire, insomma, non sono completamente d'accordo sulle etichette, perché usi egemonica da un lato e imperialista dall'altro, che forse la Francia tentava di conquistare dei territori, allora questa è chiaro una forma di imperialismo. Però insomma, vabbè, l'importante è che abbiate chiare tutte e quattro le opzioni, e questa è una tipologia molto semplice, ecco, lasciate perdere le etichette, che quelle, però ricordatevi semmai gli esempi. Va bene, grazie, allora ci fermiamo qua.